Nuovamente in diretta su TMV Radio, sempre TMV Radio Sport, calcio, mercato e ritiri in questo pomeriggio di giovedì 10 agosto. Lucio Marinucci in studio e il direttore Marco Piccari. Marco,
eccomi,
rieccoci.
Lucio, eccomi.
E intanto diamo anche il buon pomeriggio ai numerosi ospiti di questo blocco. Innanzitutto buon pomeriggio a Gaetano D'Agostino. Gaetano, grazie
mister,
per essere con noi.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Come sta mister, tutto bene?
Bene, voi?
Bene, tutto bene.
Intanto accogliamo però anche Paolo Ghisoni. Paolo, grazie per essere con noi.
Oh, Paolone.
Buon pomeriggio, ben ritrovato
Ghisoni.
Marco.
Ciao Paolo e la sua giovane Italia.
Sì, parliamo anche di giovani,
in questo senso.
Rinnovare un po', ma diamo anche la buon pomeriggio a Roberto Gotta.
Che non è più giovane, ci abbiamo detto.
Però giovane dentro.
Scherzo, Roberto.
Ciao a tutti, ciao.
Noi intanto giovani stiamo affidando il comando a Lucio, che è giovane, quindi vedi.
Stessa età di molti che girano, insomma.
Che classe?
2001.
I 2001 li stiamo cercando.
Sì, sono tutti lì, anche qui in studio. Insomma,
caro Ghisoni, vedi, noi stiamo prendendo spunto nel rinnovare tutto.
Vedi? Si è preso Rovella a fare la radio?
Abbiamo preso Rovella.
Siamo stessi profili, stessa età, insomma.
Vedi, ci hai dato un assist. Perché hai citato Rovella? Lo vuoi vedere titolare? Sarà titolare nello Io oppure sarà oggetto di un'altra operazione, visto che hai citato Rovella?
Ma visto che abbiamo il mister, poi facciamo parlare lui, visto che abbiamo un discreto mancino nel repertorio.
E che centrocampista, però, insomma.
Ecco, appunto. Io mi ricordo una delle ultime stagioni che ha fatto col Siena. Che quando c'era palla al limite dell'area dovevano fare bim bum bam, tanto erano forti a tirare punizioni. Mi sembra ci fossero lui, Vagliani, poi c'erano altri giocatori, poi facciamo parlare lui. Però tornando a Rovella, io credo e spero che sia un anno importante per lui, con una consacrazione, mi viene da dire, lontano da Torino, anche se leggo che Allegri resiste. Non vorrei che la situazione Miretti dell'anno scorso fosse un po' illusoria, nel senso che cause di forza maggiore hanno consentito a Fagioli e a Miretti di giocare tantissime partite. Non so quanto Rovella nelle rotazioni di quest'anno del centrocampo possa essere considerato un titolare. Leggo della pista Lazio, secondo me con Sarri questo tipo di problema non ci sarebbe, perché sarebbe un'alternativa secondo me quasi costantemente utilizzata. Però chiaro,
ti dico che secondo me potrebbe essere proprio titolare, guarda che ti dico.
Nella Lazio sicuro, è una delle alternative
anche
che arriva a cercare. Poi c'è questa situazione dello scambio con Pellegrini, quindi sai, io mi auguro sempre che dei profili così interessanti, in chiave soprattutto poi nazionale, vengano utilizzati il più possibile, perché abbiamo bisogno, non magari in quel settore, ma in tante altre direzioni, di fare un minutaggio importante.
Paolo, visto che hai citato Rovella, io rigiro veramente il tutto a Gaetano D'Agostino, poi voglio sentire anche Roberto Gotta. Dai, il tema l'ha lanciato Paolo, quindi
direi di sì.
Gaetano.
Mister.
Ma a me è un giocatore che piace tanto, già da quando giocava al Genova. A Monza secondo me ha fatto un campionato da protagonista, da leader del centrocampo, quindi io credo che lui debba giocare, deve alzare, fermo restando che il Monza è una grande società, però deve alzare un po', secondo me, il livello come blasone. La Lazio sarebbe il completamento, secondo me, con Sarri, nei principi di gioco che attua, della sua completa maturazione. Alla Juve non so quanto spazio potrebbe avere, anche se secondo me, ripeto, nei gusti e nelle potenzialità io preferisco lui a Locatelli, perché è più dinamico, è più eclettico, è un giocatore che sta sempre in movimento, pur essendo un play. Locatelli è un po' più statico nei movimenti, però è normale che c'è la famosa gerarchia. Quindi secondo me, quando un giocatore fa un campionato come quello che ha fatto a Monza da protagonista, vuole continuare a essere protagonista, e credo che lontano dalla Juve sarebbe la scelta migliore.
Io voglio chiedere a Roberto una cosa. Roberto segue tantissimo Gotta alla Premier. Questo è un classe 2001, giusto?
Sì.
Roberto, in Premier che tipo di destino avrebbe avuto? Sarebbe già, non so,
già lanciato.
Tu che segui la Premier lì, com'è la situazione giovani? Ecco.
Il problema è che dipende dalla squadra. In strutture come il Chelsea sarebbe già andato in prestito forse in 4.
Ti sentiamo un po' male, Roberto, se ti puoi avvicinare al telefono. Ti sentiamo,
sì, proviamo un po'. Dicevo, In squadre o strutture come il Chelsea o Manchester City sarebbe andato in prestito forse già due o tre volte, al di là del limite che recentemente è stato posto, e si sarebbe vicini, secondo me, al decidere che cosa farà da grande, nel senso che l'età è bassa, però è un'età in cui probabilmente se hai già fatto due o tre prestiti importanti, parlavate prima ovviamente del Monza l'anno scorso, puoi già avere dato un'idea, soprattutto se sei in un ambiente estremamente competitivo, devi magari lasciarlo per poter giocare. Quindi dipende un po' dalla struttura. In uno Sheffield United, parliamo di una neopromossa che ha comunque una discreta struttura, o in Brighton, visto che si parla spesso del Brighton, forse sarebbe quello che sostituisce chi sta per partire o appena andato via, e gli danno 10-15 partite di tempo per vedersi alla testa. Quindi dipende molto dalla collocazione.
Roberto, scusami, facciamo l'esempio concreto di Casadei, che ha fatto il Reading, sì. Adesso va in prestito
al Reading,
all'Ester, cioè, e ti saluto Italia con tante saluti veramente a chi come il Genoa, al Torino, pensava di portarlo in Italia. Questo qua è veramente un profilo che ha capito tutto, no? Dal punto di vista della propria potenzialità. Però ho una curiosità, posso, Marco, a livello, siccome è un momento di mercato, o meglio, scusami, di attività.
Poi c'è una curiosità anch'io per Roberto Gotta dopo, così facciamo un giro anche.
È girato su Roberto Roberto e sull'Inghilterra. A parte la farsa, in questi giorni, appunto, non essendoci calcio giocato mio, mi piace molto documentarmi sulla parte regolamentare, al di là di tutti le solite baruffe chiozzotte, Serie A, Serie B, discorso chi si iscrive e chi non si iscrive. Però non so se vi è sfuggita la norma di inglese comunitario per un giorno. No, è stata una delle bellissime parentesi estive a livello legislativo. Cioè, improvvisamente la federazione ha deciso che gli inglesi erano comunitari.
Sì.
Poi si è svegliato il Ministero dell'Interno e ha detto: scusate, ma cosa state facendo? Cioè, a livello comunitario in che senso? Poi quindi siamo arrivati non al dire abbiamo pestato una cacca, no, abbiamo risistemato la cosa, quindi adesso lo straniero comunitario inglese è uno e vale solo per la Serie A. Cioè, fantastico questo adattamento alla situazione legislativa. E poi, siccome sono in amicizia con un direttore generale, ho detto: ma ok, ma in Inghilterra perché per esempio non arrivano più giocatori che non hanno uno stand nazionale importante? Faccio l'esempio: arriva Casadei, arriva Tonali, ma perché non ci vengono a prendere magari dei giocatori buoni che a livello under cominciano a girare in Europa? Vedi il Ciardi che va al Salisburgo, il Pisano che va al Bayern Monaco. E ho scoperto che c'è una norma, chiedo a Roberto se è vera, che si basa proprio sul discorso di, cioè, loro hanno una classifica, perché non si può chiaramente limitare il discorso della libera circolazione di giocatori esteri, ma questa cosa è una cosa che vorrei attuare in Italia. Cioè, tu devi avere una classifica sostanzialmente con dei parametri di utilizzo, di una certificazione di qualità per andare in Inghilterra, arrivando da un paese come l'Italia, cosa che da noi sarebbe fantastico applicare, vedendo la mandria di stranieri che arrivano.
Roberto.
Ma sì, allora, per tanti anni, ancora prima del discorso Brexit, in realtà chi veniva da paesi non della comunità, della comunità europea, per andare in Inghilterra doveva aver giocato un certo numero di partite e avere giocato, non vorrei dire la cifra sbagliata, il 70% delle partite della propria nazionale nell'anno precedente, anche magari non di categoria A. Questa differenziazione c'è sempre stata ed era un modo per limitare l'arrivo di giocatori senza curriculum che togliessero posto ai giocatori locali. A me sembra che dopo la Brexit ci sia stato un rafforzamento di questo. Infatti per un visto di soggiorno e di lavoro dipendeva spesso da questo, dalla capacità dei club di firmare giocatori che potessero corrispondere alle caselline da barrare.
Ti aggiungo che vale anche per il calcio femminile, perché Martina Piemonte, che comunque è finita all'Everton,
voleva andare al Chelsea e non aveva lo stand dal punto di vista del campionato italiano, non aveva le presenze sia nazionale che per quanto riguarda il club con il Milan femminile, quindi fantastica. Ma possiamo fare una petizione per portare in Italia una cosa del genere?
Lanciamo la petizione per cambiare insomma anche un po' questa norma, mi sembra giusto cercare di migliorare anche queste situazioni. Abbiamo parlato molto di giovani, mi sembrava giusto, c'era anche un sondaggio che abbiamo fatto,
lo leggiamo ancora, poi ci sono due curiosità che vogliamo sottoporre a loro, dai.
Sì, sì, decisamente, perché poi ci sono anche altri temi. Il sondaggio era appunto sui giovani, molti classe 2001, appunto, e abbiamo chiesto quale potesse essere il talento in grado di realizzarsi nel prossimo campionato tra quelli arrivati dall'estero in Serie A. Il 53% vota Isaksen adesso della Lazio, è balzato in vetta, poi il 5% Nathan ovviamente adesso alla Napoli, poi il 26% Beltran alla Fiorentina e il 16% Musa al Milan, quindi si stanno un po' sparigliando le carte, Marco, rispetto a quelli che erano i numeri precedenti.
Saremo a vedere, saremo a vedere. A proposito, facciamo una cosa, parliamo, visto che c'è anche Roberto Gotta e mister D'Agostino insieme a Ghisoni. Questa mattina mi sembra abbiamo avuto Luca Calamai che ha affrontato un po' il tema Inter in chiave attacco. Si è parlato, siccome c'è Arnautovic che è uno degli obiettivi, almeno così sembra. Poi ce n'è uno che ha giocato all'Arsenal in Inghilterra, no?
Eh sì, appunto, Balogun.
Così che chiediamo qualcosa anche a Roberto Gotta tra i tanti nomi
di proprietà dell'Arsenal.
Esatto. E poi ce n'è un altro che piace di più, mi sembra, anche agli ascoltatori.
Eh sì, Taremi del Porto, che al momento sarebbe il preferito del 62% dei votanti, quindi più della
molto
metà.
Molto alta. Sentiamo un attimo Luca, poi facciamo un giro sull'Inter, dai.
Sicuramente per l'Inter e anche per la Roma, perché io riesco, ci trovo un filo che li lega in questo senso. Arnautovic è il giocatore che è Arnautovic, lo conosciamo nei suoi pregi, nei suoi difetti, nei suoi valori e nei suoi limiti, però è un giocatore che ha la personalità per reggere San Siro. San Siro non è uno stadio per tutti.
Mister D'Agostino, sei d'accordo? Tratta da Rotocalcio oggi con Alessandro Santarelli, sei d'accordo? Arnautovic meglio come obiettivo Inter da affiancare a Lautaro?
Sì, è stato affiancato pure, è stato accostato pure alla Roma nell'interesse. Credo di sì, perché comunque conosce il campionato, è un giocatore di grande carisma. Sembra un po' la fotocopia, non di quella caratura, però nell'atteggiamento un po' di Ibra, cioè quel giocatore che è consapevole dei propri mezzi, difficilmente esulta quando segna, è un po', si è creato un po' il personaggio. Però come giocatore, come caratteristiche, a me piace tanto Arnautovic. Poi ha esperienza, forza fisica, non costa tantissimo, anche se l'Inter ha fatto un'offerta da 2 milioni, rimandata subito indietro, però è un giocatore che in quelle piazze Olimpico e San Siro potrebbe essere un giocatore che non andrebbe ad adattarsi in un periodo lungo, perché è un giocatore con grande personalità e quindi non avrebbe problemi a livello caratteriale.
Quindi in grado di ambientarsi rapidamente.
Tra l'altro c'è un accordo tra Arnautovic e il bolognese, dovesse arrivare un'offerta importante di un club importante, c'era un accordo che poteva andare.
Sì, c'era un gentleman agreement esatto. Sostanzialmente.
Paolo, sei d'accordo anche tu oppure intravedi negli altri qualcosa in più?
No, io conosco e vedo Arnautovic, gli altri due sinceramente molto meno. Mi sembrerebbe un cavallo di ritorno, visto che se non erro era nella rosa dell'Inter del triplete. Credo che nell'ambiente Inter uno su tutti Ausilio, visto che è stato uno di quelli che l'ha portato, lo conosca meglio di altri della nuova dirigenza che sono arrivati dopo, ma mi viene da dire anche Zanetti, visto che l'ha avuto compagno di squadra. Non so quanto questo possa influenzare positivamente o meno il fatto di riportare un giocatore che quando era all'Inter, diciamocelo, dal punto di vista del settore giovanile non è che fosse proprio, cioè, tale era allora, tale adesso, con questi atteggiamenti un po' particolari da protagonista. Quindi a me sinceramente, quando vedo giocare nelle giovanili in primavera, dava sempre l'idea di essere uno che era convinto di aver fatto la O col bicchiere perfetta, senza onestamente poi dopo aver dimostrato con una carriera, prima diceva giustamente il mister, alla Ibrahimovic, gli atteggiamenti sono all'Ibrahimovic, però sei Arnautovic, quindi
sì, che è una cosa un po'
mi viene da dire, io avrei preso Scamacca.
Tu avresti preso Scamacca.
10 anni di differenza, dieci anni poi differenza. Tra i due.
Scamacca che invece va all'Atalanta. E Roberto Gotta, tra l'altro, mi sembra che uno di questi tu un po' qualcosa ci puoi dire in più, no?
Su Balogun, di proprietà dell'Arsenal.
Beh, sì, è uno che ha sempre segnato, a parte il prestito a Middlesbrough, in cui forse era ancora impreparato a un campionato difficile come la Championship. Ha segnato a tutti i livelli, dinamico, punta centrale. Poi ho visto che l'anno scorso ha giocato a volte anche in qualche occasione con 3-4-1-2, quindi sì, punta condivisa. È forte, l'unico problema è che non è così forte da essere preferito anche di A come dice di Gabriel Jesus, che adesso è infortunato, e però è sufficientemente forte da far dire ad Arsenal: noi vogliamo tot per lui. Quindi è una situazione difficile. Lui vuole giocare anche perché ha dimostrato lo scorso anno di saper giocare, di saper segnare anche a un livello superiore. E sarebbe un ottimo acquisto, bisogna vedere appunto l'Arsenal fino a che punto è tira, perché adesso che Jesus è infortunato, però è ovvio che è impossibile, considerando anche che Havertz l'altro giorno ha giocato in avanti, che può giocare punta come ha fatto al Chelsea, anche sì, in maniera un po' anomala. Bisogna vedere quanto l'Arsenal vuole aspettare per il ritorno dell'attaccante brasiliano, che è quello che per loro ha fatto la differenza, l'ha detto anche Arteta, è stato preso per quanto segnava e per quanto sapeva fare pressing. Quindi comunque senza Jesus loro hanno qualcosa in meno. Bisogna vedere quanto sono disposti a aspettare a privarsi di uno in più, ecco.
Scusami Roberto, visto che il Tottenham si è privato di Harry Kane, si parla molto, stavo leggendo adesso che addirittura il Barcellona sta pensando a Vlahovic, ecco, che può succedere? Qualcuno oggi scriveva potrebbe puntare a Lukaku, ma attenzione anche a Vlahovic, che si dice in Premier da questo punto di vista?
Allora, io da non esperto di mercato a volte ho giramenti di testa quando comincio a perdermi tutte queste cose. Il problema è stato lamentato anche l'altro giorno da Postecoglou, che ovviamente non sa, a pochi giorni di inizio del campionato, non sapeva se poteva contare su Kane o no, dal quale dipende tutto il resto, perché dipende anche dal fatto che Kane rientra spesso, fa quasi numero 10, quindi aiuta gli inserimenti degli altri. Sostituirlo è quasi impossibile, magari Richarlison, magari Velis, che però appena arrivato, poveretto, non è che gli si possa chiedere chissà che cosa. Lukaku secondo me sarebbe una soluzione di ripiego, per essere una soluzione di ripiego costa troppo. Io credo che allora la cosa più saggia per il Tottenham sarebbe sapere che questa sarà l'ennesima stagione particolare, però con meno aspettative dell'anno scorso. L'anno scorso Richarlison e Bissouma erano arrivi importanti. Comunque sapere che l'allenatore nuovo e non va messo in croce come uno Spirito Santo 2 anni e mezzo fa subito, e accontentato
una battuta.
Il problema è che i tifosi già si dipende da tempo, e l'ambiente rischia di essere difficile anche per l'allenatore, che verrebbe magari quasi visto come uno che ha consentito a troppo, invece di essere quello che magari è il volto sano di una società che ha qualche problema.
Vediamo un po', qualche messaggio che ci arriva su Balogun, ad esempio, dice: da interista sento puzza di bruciato, l'Arsenal da sempre attenta ai giovani, perché se lo lascia scappare senza dargli nemmeno una chance? Fa la domanda.
Anche lui 2001.
Vabbè, andiamo un po', vedi, anche qualche giovane nella Premier non viene
insomma, considerato poi, però i prezzi sono alti, sì, contemporaneamente, sì, insomma, sì, non viene tenuto in considerazione per l'Arsenal, ma i prezzi sono alti. A proposito, vedevamo anche le immagini poi di Gabri Veiga, che potrebbe fare molto comodo al Napoli, ma c'erano anche altre parole di Calamai che abbiamo ascoltato. Spostandoci quindi sulla Juventus, andiamo a sentire un po' le parole appunto di Calamai, intervenuto
su Mourinho
nella
mattina.
Su Mourinho questa mattina, per una quiete che sembra essere abbastanza apparente.
Cioè, io sono convinto che lui ha avuto delle garanzie e ora aspetta. E è come io te lo dico da toscano, ma
io sono toscano come te, quindi
ecco che si capisce, no? È come la minestra di fagioli che sta bollendo, no?
Sì, okay.
Bolle, perché poi a un certo punto se non spenge esplode, no? Io sarei molto preoccupato fosse la Roma del silenzio di Mourinho, perché è lì che aspetta, che cova, che monta. Se l'Inter sbaglia il centravanti fa fatica a vincere lo scudetto, se la Roma sbaglia il centravanti non va in Champions.
Insomma, è stato abbastanza chiaro.
Sì. Rifacciamo un giro proprio su questa situazione.
Sì, dal mister ripartirei, mister D'Agostino.
Tra l'altro, ecco, una calma apparente, dicevi prima, no? Si parla di Renato Sanchez, che dovrebbe essere fatto in prestito. Ti chiedo anche un giudizio su questo giocatore, Gaetano. E poi, insomma, questa calma apparente, qualcuno prima ha detto, dice, se non lo accontentano, prima o poi viene fuori Mourinho a tutti gli effetti.
Io leggo, ascolto tutte le radio di Roma, ma non solo Mourinho, anche i giornalisti, i tifosi, nel senso che comunque sono tutti schierati a favore di Mourinho.
Sì.
Se Mourinho in questo momento non parla, sono d'accordissimo, sta aspettando. E il problema è che se parla perché è felice e viene accontentato, può portare entusiasmo alla piazza e quindi si riparte alla grande. Se Mourinho parla deluso, io credo che è tutta una città intera che si ritorcerà contro la società, perché io credo che delle squadre, quando ci sono delle squadre che hanno un attaccante infortunato come Abraham, e ritornerà a febbraio, si spera, un attaccante solamente come Belotti, che l'anno scorso ha fatto 0 gol, io credo che bisogna mettere nelle condizioni il mister di lavorare prendendogli dei giocatori dove lui può subito farli ambientare e lavorare tatticamente in vista del campionato. Se tu prendi l'attaccante a fine agosto, dai un segnale non bello, secondo me. Poi ci può essere l'esterno, i quarti, ma lì comunque hanno dei giocatori. Vuoi puntellare il centrocampo, ma comunque c'è qualcosa.
Adesso poi c'è il caso Matic, eh? C'è il problema Matic, ragazzi.
Potrebbe andare in Francia.
Si parla di Renato Sanchez.
Sì.
Che a me è sempre piaciuto.
Sembrerebbe addirittura d'arrivo, addirittura d'arrivo, Gaetano.
Però sono scettici, l'ambiente è scettico, perché comunque viene da infortuni recidivi. Ma l'attaccante lo riprendere, cioè l'attaccante, io credo che per calmare, per riportare un po' di entusiasmo, un attaccante forte lo devi prendere subito, cioè non puoi aspettare la fine del mercato. Dall'altra parte l'Inter sì, aspetta l'attaccante, ma comunque c'ha Lautaro, comunque parte con Lautaro.
Dice, ce n'ha uno buono, un nome buono c'è là,
di valore.
Insomma.
La Roma neanche questo, mi sembra di capire dal tuo commento. Chiedo ovviamente anche la stessa cosa anche a Paolo Ghisoni. Paolo, insomma, questa calma apparente può poi scoppiare a Roma con Mourinho?
Ma guarda, io faccio un ragionamento un po' extra calcio. Ho un po' perso i parametri di giudizio su Mourinho, nel senso che ero a Istanbul, Marco lo sa, ho avuto modo di parlare con qualche suo ex giocatore, che dal punto di vista proprio della gestione di quello che è successo, diciamo anche extra campo o in campo, ad ogni decisione, come se si parlava prima di Luca dalla pentola di fagioli di cui esplodesse ogni a piè sospinto, non vorrei che tutta questa situazione si rivedesse. Mi auguro solo quello, nel senso che lì ho veramente avuto la percezione che ci fosse qualcosa di artefatto ad arte, in maniera, ma non solo io, confrontandomi con altri che lo conoscono, cioè veramente non normale che ad ogni decisione la panchina fosse pompata ad arte per quel tipo di reazioni, che poi credo siano commisurate o, conoscendo il personaggio, abbastanza architettate per poi ricadere, no? Anche dal punto di vista dell'immagine e dal punto di vista, credo, anche, non so, disciplinare, immagino che qualche multa sia arrivata sul discorso club, no? Perché poi non è che credo che quelle situazioni vengano poi imputate solo al discorso di immagine di Mourinho o al portafoglio di Mourinho. Mi auguro che questa situazione, dal punto di vista proprio della strategia, di tutto quello che c'è dietro, parlo o non parlo, mi prendo un attacco, che si veda, si recuperi un pochettino di serenità. Ecco, questo, l'anno scorso, sul fine della stagione, poi con Marco ne abbiamo parlato anche privatamente, e io sono sempre stato uno che l'ha difeso a spada tratta, al di là di alcuni atteggiamenti arbitrali che poi obiettivamente hanno anche avuto uno strascico con un filo di ragione da parte sua. Dall'altra parte, da un po' perso a Roma la brocca, dal mio punto di vista c'è qualcosa che non quadra. Non quadra anche perché adesso l'ultima che ho letto, 10 anni fa compinto, sarebbero state diverse le mie reazioni, adesso aspetto. Cioè, non ho ben capito, forse quello è anche il suo segreto.
sì,
che cosa,
sì.
cosa bolle in pentola.
Cosa
veramente
bolle in pentola? Chiedo, anche, pentola, chiedo anche a Roberto Gotta e aggiungo proprio: dobbiamo essere velocissimi. C'è una domanda di un ascoltatore che ti chiede come mai il calcio italiano non si interessa a Carlos Alcaraz del Southampton, che lo ritiene un ottimo giocatore.
Sono tennista io, stessa.
stessa età, tra l'altro. stessa età,
Roberto.
È arrivato dall'Argentina pochi mesi fa.
Ma sulla situazione Mourinho, a me sembra di vedere un film già vissuto, purtroppo. Cioè un progressivo inaridirsi dei rapporti, una progressiva tensione che non ha mai portato realmente a qualcosa di buono. Io non posso sapere chiaramente cosa ci sia dietro, però la sensazione è amara, è brutta, già vissuto, che non per me non lascia mai le cose buone. Quanto al discorso dell'omonimo del tennista, non lo so, però ovviamente la squadra italiana hanno uno scouting, la maggior parte di loro hanno uno scouting eccezionale, evidentemente. Allora, da un lato forse non c'è l'interesse, dall'altro è Southampton che un pochino ha svenduto con la retrocessione, tenderebbe a voler tornare sul prima possibile e quindi a impiegare i giocatori da valorizzare ulteriormente. L'ha preso per 10-12 milioni, adesso non ricordo esattamente la cifra. Valorizzare, aiutare magari a ottenere la promozione e poi magari cedere. È accaduto pochi giorni fa con Sander Berg, il giocatore dello Sheffield United, che era arrivato con le United ancora in Premier League, retrocesso, sembrava dovesse partire, l'hanno ottenuto, ha aiutato la promozione, adesso è stato ceduto, anche se è stato ceduto non diretta arrivare con il Burnley, che è una cosa che a me fa abbastanza
senso. Sono anche queste dinamiche. Era stato sulla lista un po' dell'Inter, ricordo, Alcaraz, poi è finito appunto in Inghilterra. Siamo arrivati comunque alla fine di questo blocco interessantissimo, onestamente. Abbiamo toccato tanti punti. E quindi ringraziamo ovviamente Gaetano D'Agostino,
ciao, mister,
per essere stato con noi.
Grazie a voi, ragazzi.
Un abbraccio, grazie
anche a Paolo Ghisoni, ovviamente.
Ciao Paolo, a presto.
Grazie Paolo,
buon pomeriggio.
Grazie,
e salutiamo anche ovviamente Roberto Gotta. Grazie,
ciao Roberto,
ancora.
grazie
a voi tutti, un abbraccio, ciao.
Molto interessante questo blocco, abbiamo parlato veramente anche di estero, poi è sempre bello, anche nel prossimo andremo a parlare
prossimo,
di estero,
dai, abbiamo...
perché poi ricominciano i prossimi campionati,
bella
che
presenza,
potremo
dai.
Anche vedere. Vai. Sicuramente. Sempre qui su Tempo Radio Sport, calciomercato e ritiri per l'ultimo blocco della prima tranche di questa trasmissione, tra poco, dopo la pausa.